Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, oggi è il 17 gennaio, 17 venerdì, qualcuno dice che porta sfortuna, ma in realtà sono... ma non è vero. Oggi siamo in compagnia della seconda, siamo sempre qua dalla nostra aula podcast, ma giochiamo in casa dopo un po' di interviste telefoniche, perché negli ultimi giorni abbiamo avuto ospiti da Roma, Milano, insomma da un po' mezza Italia. Oggi rigiochiamo in casa perché l'ospite della mattinata è la professoressa architetto Claudia Bonetto. Benvenuta.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te Luigi e buongiorno ai ragazzi che ci stanno seguendo in diretta.
Esattamente, poi gli altri ci seguiranno poi nel podcast, riascolteranno quello che è la nostra chiacchierata mattutina. Appunto, oggi giochiamo in casa perché, per chi non lo sapesse, la professoressa Bonetto è la nostra insegnante di arte, quindi finalmente ritorniamo, dopo un sacco di vagazioni in giro per l'Italia, ritorniamo qui da noi nel nostro istituto comprensivo. Allora, i ragazzi ti hanno fatto un sacco di domande, io mi hanno tempestato classroom di domande per te, poi le ho semplicemente raccolte, risistemate, perché loro si occupano sostanzialmente della parte editoriale, ok? Prima domanda, andiamo subito perché sono tantissime. La prima domanda che ti fanno è, diamoci del tuo, no? Siamo nel podcast, si può. E, ci racconta il suo percorso di studi, velocemente, se ci fai un resumé.
Allora, sì, innanzitutto sì, il tuo è doveroso, quindi... in una maniera molto libera. E il mio percorso di studi inizia, diciamo, dopo la fine del primo ciclo, con le mie prime scelte personali. E quasi da subito ho capito di avere una doppia anima, una più artistica e una più tecnologico-scientifica, che hanno combattuto dentro di me per lunghi anni prima di riuscire poi in qualche modo ad accordarsi e arrivare ad una professione, approdare ad una professione che in realtà fa decisamente per me, che è appunto l'insegnamento. Avrei voluto alla fine della terza media probabilmente scegliere il liceo artistico, ma assolutamente
vietato?
No, ah, okay. No, ho fatto tutto da sola, quindi okay. Io sono stata molto libera in questo. I miei genitori mi hanno sostenuto per tutto ciò che hanno potuto, lasciandomi anche libera di scegliere, quindi anche quando ho sbagliato in autonomia, imparando molto dai miei errori. Io sono stata combattuta tra il liceo artistico e il liceo scientifico. Oh. E ha vinto il liceo scientifico perché ho pensato che volevo darmi degli strumenti per affrontare strade diverse, per aprirmi possibilità diverse, anche perché in realtà nella mia testa c'era già un sogno e a quel tempo era veramente solo un sogno. Mi ricordo che il tram passava di fronte al Castello del Valentino in Corso Massimo d'Azeglio a Torino ed era allora era l'unica sede della facoltà di architettura, certo. E io là vedevo gli studenti uscire con questi tubi lunghissimi, perché dovete sapere che allora non esisteva ancora il computer.
Sì, quantomeno non si usava in ambito di progettazione.
Esattamente.
Non c'era AutoCAD.
Esatto.
Non tecnigrafo.
C'erano i tecnigrafi.
Anche l'altro giorno è uscito fuori questa cosa del tecnigrafo, ma non c'erano loro. Perché c'è l'ospite di due podcast fa, un ingegnere architetto che lavora per Cassa Depositi e Prestiti, anche lei appunto disegnava con il tecnigrafo, rapidografo, lamettine per togliere gli errori.
Assolutamente. Quindi... sì, noi avevamo le rapidograph che dovevano essere smontate, pulite, lavate, avevano un costo terribile e un puntale, cioè una punta praticamente, quando ti cadeva era un piccolo disastro, perché costava una fortuna.
Gliele faremo vedere.
Sì, le ho ancora a casa, probabilmente tutte intasate perché me le sono dimenticate, ma le ho tenute per ricordo. Quindi ho scelto il liceo scientifico. Con il senno di poi e tutto il percorso che ne è venuto dopo, direi che ho scelto bene, perché ho creato, cioè questa scuola, pur faticosissima, mi ha prima di tutto mi ha fatto scoprire tutta una serie di passioni anche che avevo, e quindi sono riuscita a coltivare bene la mia anima scientifico-tecnologica, che poi è rispuntata in maniera prepotente anche durante l'università. In terza media c'è stato un intruso. E l'intruso, mi piace ricordare questa cosa e vorrei sottolinearla proprio perché tu insegni musica, Luigi, e io considero questa materia assolutamente fondamentale, importante, e a me personalmente ha aperto un mondo. Il mio insegnante di musica, che arrivò nel terzo anno, cambiai insegnante, insomma, il terzo anno, okay, arrivò con un flauto dolce di legno. Allora quello c'era, altro che sì, non c'era l'indirizzo quello musicale, eccetera, non esistevano ancora.
Ma almeno di legno non erano quelli di plastica terribili?
Noi avevamo quello di plastica terribile, ma okay, lui aveva un aulos bellissimo, sì, okay, sì, di legno, che sapeva suonare magicamente perché il suo strumento in realtà era il flauto traverso. Io mi innamorai del suo flauto, del modo in cui lui suonava. A Natale di quell'anno i miei genitori, comprendendo, mi regalarono un piccolo flauto di legno, e praticamente nella primavera della terza media il professore mi propose di utilizzare, lui sapeva che le mie condizioni economiche erano assolutamente minime, e mi propose di utilizzare prestato il suo vecchio flauto traverso, e da lì iniziai a suonare il flauto traverso.
Ah, qua scopriamo delle cose che non sapevamo. E... cioè io sapevo in parte, ma loro secondo me non lo sapevano.
No, loro non lo sapevano. E io vorrei sottolineare questo perché in realtà è vero che poi non ho scelto quella strada, anche se quella era una delle possibilità che mi si era posta in quel momento, cioè il conservatorio. Però io ho scoperto una passione, ho scoperto delle capacità che avevo dentro di me, o comunque un semino che avevo dentro di me, ed è stato molto bello perché il flauto mi ha dato moltissimo. In questo momento della mia vita purtroppo è riposto in un cassetto. Vabbè, ma mi ripropongo
di riprenderlo.
Eh sì, esattamente.
Flauto traverso, ok. Quindi l'hai studiato per un po' di anni?
Sì, l'ho studiato, okay, fino praticamente alla nascita di mio figlio.
Ok, ma avevi dato gli esami al conservatorio anche?
No, non avevo dato degli esami al conservatorio, ho soltanto studiato privatamente, certo, facendo esibizioni e cose di questo,
certo,
genere.
Insomma, quindi... Beh, quindi, insomma, siccome tu fondamentalmente mi hai anche anticipato già la domanda 2 e la domanda 3, vedi che sei... No, nel senso, perché la seconda domanda che ho fatto ai ragazzi, che era pertinente, era: quando frequentava le scuole medie aveva già le idee chiare per il futuro? Beh, insomma, direi che un po' già risposto, abbastanza chiare, direi.
Sì, allora, io sono stata fortunata, sono fortunata perché dentro di me ho una vocina che nei momenti cruciali della mia vita mi parla, sì, mi mette profondamente in crisi, e quando sto facendo qualcosa che secondo la mia vocina non è adeguata, non è nelle mie corde, mi sento male, cioè mi produce un tal malessere che a un certo punto io devo prenderla in considerazione e cambiare strada se necessario. Quindi sì, da questo punto di vista ho imparato anche ad ascoltarla. E la mia strada è sempre stata, come dicevo prima, un'alternanza tra scientifico-artistico. Alla fine del liceo scientifico assolutamente sono tornata all'idea iniziale, ma in realtà che ho coltivato durante, certo, tutti gli anni del liceo. Quindi ho iniziato la facoltà di architettura, ho capito subito che era la mia strada, nel senso che era proprio lì studiavo tutte le materie in cui non soltanto mi sentivo capace, ma che mi incuriosivano e mi appassionavano. E alla fine dell'università c'è stato, come dire, di nuovo un altro bivio. Sono di nuovo slittata pesantemente verso la parte più tecnologica, infatti ho fatto una tesi sperimentale. in fisica acustica.
Ok,
applicata.
Ma infatti guarda, siccome mi spoiler tutte le domande senza che tu l'abbia viste, questo è fantastica.
Mi dispiace.
Vedi, vai avanti. No, nel senso che c'è attinenza con quello che infatti ti chiedevano i ragazzi. Poi ci sono altre due cose su cui ritorneremo sul discorso dicotomia arte architettura, ma ci arriviamo dopo. Quindi tu sei laureata in architettura, vecchio ordinamento, sì, ovviamente, perché noi siamo giovani, ma ancora c'era il vecchio ordinamento.
Sì.
E quindi sei specializzata in acustica?
Allora, è una cosa strana, perché esistevano già gli indirizzi allora nella facoltà di architettura, e il mio indirizzo era tutela e recupero del patrimonio storico, quindi sostanzialmente restauro, detta volgarmente. Ma allora era possibile, pur avendo tutta una serie di esami faticosi, obbligatori come ci sono adesso, quindi la maggior parte erano esami obbligatori con una fortissima presenza di esami scientifici e matematici, c'era la possibilità di deviare un po' con gli esami facoltativi andando nella direzione che volevi, e io questa direzione l'ho spinta verso l'ambito tecnologico, scientifico. Tant'è vero che uno degli ultimi esami che ho dato è stato illuminotecnica acustica e climatizzazione, per vicende anche personali ero appassionata di acustica e ho chiesto una tesi di acustica al mio docente. Il mio docente era un ingegnere, quindi io sono finita nel mondo degli ingegneri. Il mio correlatore di tesi, loro non sanno che cos'è, però sostanzialmente molto spesso una tesi di laurea è così lunga e così specialistica che richiede non soltanto un docente di riferimento, ma più docenti, a volte anche esterni al Politecnico di Torino. Per me era il Politecnico. Il mio docente è stato il grande Raffaele Pisani, docente, allora prima di tutto ricercatore al CNR di Torino, Centro Ricerche di Strada delle Cacce. E poi invece...
Ma tra l'altro, scusami, esiste ancora qua a Torino questa sede? O è stata spostata a Roma?
No, è stata spostata, non è stata chiusa questa sede.
Ok, ci sono delle tante cose chiuse.
Esatto.
E la RAI, insomma, vabbè.
Esatto. Io incrociai Raffaele Pisani, l'ingegnere Raffaele Pisani, quando lui aveva creato invece il suo studio di progettazione di ingegneria acustica. E ci incrociamo subito, cioè meglio, trovammo subito un accordo, un'affinità, insomma, anche un entusiasmo, e quindi restai da lui quasi 4 anni, con un anno e mezzo, no di più, con un anno e mezzo di tesi e poi 2 anni come dipendente con un contratto di formazione lavoro.
Ok, quindi hai fatto un primo percorso lavorativo lavorando in ambito di progettazione acustica?
Sì, allora io mi sono...
No, buona sapersi, perché siccome qua dobbiamo sistemare un po' di cose dal punto di vista acustico, buona sapersi, perché potremmo dire la dirigente, insomma, fatture, vedi poi cosa fare con la scuola, ma potresti pensare di come risistemare acusticamente un paio di aule che insomma avrebbero bisogno di
ci possiamo pensare. Allora, in realtà la mia specializzazione nella tesi fu acustica delle sale, teatri,
un po' più importante.
E fu un'esperienza bellissima, perché compresi fin dove potevo arrivare, cioè testai i miei limiti e ebbi anche delle grandi soddisfazioni, perché io, vabbè, adesso lo dico soltanto per i ragazzi e non certo per incensarmi, ma per dire che bisogna osare nella vita, bisogna spingere avanti e bisogna mettersi alla prova. Io con quella tesi di laurea, che era una tesi sperimentale, quindi arrivò in realtà a dei punti di novità, grazie chiaramente all'ingegnere che mi guidò.
Certo.
All'ingegner Pisani vinsi 2 premi, uno del Politecnico di Torino e uno invece dell'Associazione Italiana di Acustica, il celebre premio Giacomini, che è il premio che viene dato alle tesi di laurea che sono innovative sostanzialmente.
Certo.
E quindi l'anno successivo vinsi questo premio. Poi in realtà cominciai a capire che io dalla vita volevo anche altro, quindi sono arrivata fino a quel punto, mi sono resa conto che oltre un certo punto non avrei potuto andare, perché per spingermi oltre in quell'ambito e per essere veramente una persona preparata, competente come pensavo io, avrei dovuto fare ingegneria e quindi mi sono resa conto che invece io ero un architetto, che volevo okay. fare l'architetto, e dopo quei 2 anni io cambiai strada.
Qual era il titolo della tua tesi?
Il titolo della mia tesi era allora caratterizzazione acustica dei parametri per per i teatri all'italiana, sì.
Per i teatri all'italiana, esatto. Che voi sapete come sono perché li avete studiati, li avete visti, iniziate a vedere, poi li vedremo meglio a breve, quando esatto. parleremo 600-700, barocco, vedranno anche loro. Ma infatti sarebbe carino portarli, a proposito di progettazione acustica, portarli a Cremona. Dove hanno fatto nella sede del Museo del Violino un teatro con un'acustica strepitosa.
Fantastico, sì, anche perché vabbè, questi luoghi sono luoghi abbastanza magici, sono strumenti, i teatri agli italiani in particolar modo, è come se fossero strumenti musicali esatto. anche loro, perché in realtà la quantità di legno, il modo in cui era utilizzato, le volte accannicciato, in realtà facevano risuonare l'intero teatro, quindi il modo di ascoltare la musica in quei luoghi è assolutamente unico.
Quindi il fatto che tu ti fossi appassionata anche di insomma allo studio del flauto traverso un po' forse anche aiutato questa scelta. Ma sì. Ragazzi ti fanno anche un'altra domanda, ma con i suoi studi avrebbe voluto intraprendere anche un'altra professione? Se non avessi fatto, adesso al di là poi come dire switcheremo poi sulla parte più dedicata alla tua your second life,
certo.
e quella dell'insegnamento, però appunto con insomma un percorso di studi importante, avresti voluto fare altro se non avessi poi fatto una tua esperienza, un tuo come dire percorso lavorativo in ambito di progettazione architettonica?
Domanda chiarissima e chiaramente domanda che mi viene fatta da molti: ma come sei architetto, fai l'insegnante? Sì. ecco, questo è tipico. In realtà quella vocina che vi dicevo prima a me ha raccontato tante cose, mi ha fatto capire tante cose e mi ha fatto capire che nella vita quello che devi fare non è quello che piace agli altri, è quello in cui tu ti senti bene, in cui tu ti senti realizzato. E io per esempio mi sono accorta che se da una parte la progettazione la adoravo, è proprio una parte di me, non soltanto architettura mi ha formato, ma mi ha plasmato, cioè mi ha cambiato, e la mia mente parte pensando alla collaborazione con le persone che ho intorno per capire come ottimizzare le risorse e unirle a quelle degli altri, e dall'altra parte scusate, mi sono perso un attimo. A volte capita.
No, sul discorso appunto stai dicendo di questa vocina che ti chiamava dicendoti ma fai quello che credi.
Sì, esatto. E dall'altro,
che un po', scusami, un po' lo scopo anche di questo podcast, cioè sì, quello di dar loro degli strumenti ascoltando le vite dei professionali, degli ospiti che ci hanno raggiunto e che ci raggiungeranno. Anche perché loro facendo seconda un po' di idee ce l'hanno, però giustamente è difficile. È anche vero che adesso sei meglio di me, perché su questo sei molto più sul pezzo, che la scuola superiore dà molte più possibilità adesso e molti più, come dire, indirizzi. E poi anche un eventuale percorso universitario, poi c'è chi lo farà, non lo farà, non è un problema. Però la cosa fondamentale è appunto quella che tutti lo stanno dicendo: seguite la vostra strada, poi sicuramente fatevi consigliare eccetera, però essere ingabbiati in un mondo che non è il tuo diventa
pesante, sofferenza, se mi posso permettere,
soprattutto quando alle superiori, cioè che noi qua diamo come dire tutta una serie di a 360 gradi di informazioni, di competenze eccetera, ma poi alle superiori inizia a essere un po' più specifico, quindi devono andare
assolutamente loro. Sì, sono convinta che si possa cambiare strada in realtà in qualunque momento, evidente, io forse ne sono proprio la dimostrazione, o quantomeno si possa, come dire, no, affinare, capire meglio in quale direzione si voglia andare, però in realtà bisogna non sprecare tempo, ecco, questo sì, bisogna capire che Ci sono delle fasi nella vita in cui si può pensare di prepararsi e bisogna farlo al meglio, secondo me, però questo chiaramente è il mio punto di vista.
Certo.
Dicevo che sì, me l'hanno fatta la domanda, ma come sei architetto, hai lavorato per Pisani, hai avuto insomma le tue occasioni e poi non le hai colte. Cavolo, se le ho colte, certo che le ho colte, ma la mia vocina mi ha detto: ma tu che cosa vuoi fare veramente nella vita? Che cosa ti fa stare bene quando ti alzi la mattina? E mi sono resa conto che sicuramente non mi faceva stare bene una competizione esasperata, gli ambienti in cui la competizione era pesantissima, perché l'unico obiettivo era arrivare al di sopra degli altri, ad essere riconosciuti migliori degli altri, non ad essere migliori degli altri, essere riconosciuti migliori degli altri, mi faceva soffrire.
Sì, ma poi magari un conto è dire essere riconosciuto per avere un progetto fatto in team migliore,
esatto,
di un altro,
esatto,
più adeguato.
Ma è quello, un conto cosa.
Invece, esatto, brava. Mm. Un conto invece è dire insomma da prendersi a gomitate per
esatto,
arrivare prima, qualcuno magari anche in modo non
esatto, in più
insomma,
non avevo l'aggressività, sì, in più non avevo l'aggressività che era necessaria per essere un libero professionista partita IVA, quindi io ho capito quasi da subito che a me piaceva stare in gruppo, cioè far parte di un team di progettazione, ma in quegli anni era praticamente impossibile entrare nei grandi studi professionali per poter arrivare a vivere del proprio lavoro.
Certo, certo.
E quindi dopo due abilitazioni diverse, uno di tecnico acustico ambientale e uno l'albo professionale degli architetti, di cui faccio ancora parte, mi tocca pure la formazione.
pagare le tasse.
E in realtà prese in considerazione anche l'insegnamento, che per fortuna non arrivò subito nella mia
vita. Infatti, allora, anche perché il tempo passa inesorabile, quindi uno non se ne accorge quando dietro il microfono, ma 21 minuti, quasi 22, sono andati via.
E, io sono una chiacchierona, Luigi.
No, ma non è problema, io ti lascio chiacchierare. Del resto è bello sentire le storie, altrimenti non avremmo fatto questo podcast. E, infatti i ragazzi ti chiedono: perché ha deciso di intraprendere la carriera di insegnante, anche se in realtà prima ti chiedeva anche se le piaceva lavorare in ambito di progettazione architettonica, ma mi sembra che tu abbia già risposto in modo esaustivo, ti piaceva e come.
Sì,
diciamo, non ti piaceva l'ambiente della progettazione, non il lavoro in sé. E invece perché poi, e quando poi, come dire, switchi e diventi insegnante?
Allora, switch
e poi, scusa, e poi anche la scelta di arte, perché potevi fare anche altre scelte,
sì,
avendo
tutto
percorso potevi
vero.
Andare ai superiori, potevi fare un sacco di tecnologia.
Sì, infatti ho l'abilitazione anche per appunto. Le superiori, vabbè, come al solito. Allora, io credo di aver scelto e di aver avuto anche la fortuna appunto di passare il concorso. Vabbè, ho studiato chiaramente, però sì, sono riuscita dove volevo riuscire. Arte e immagine, dico sempre, che è la materia più bella che avrei potuto insegnare.
Penso che loro se ne accorgano di questa cosa qua.
È infinita, può andare in qualunque direzione e soprattutto è in realtà la disciplina che è riuscita a coniugare le mie due anime, quella artistica e quella scientifica, perché i ragazzi lo sanno bene, da una parte sono rigorosa come un generale con i compiti, dall'altra parte invece adoro la creatività, la storia dell'arte e tutta la parte insomma artistica. Dove sta la progettazione? Io dico sempre che progetto anche l'aria che respiro, perché questa è la mia formazione, questa è il modo in cui sono stata plasmata, come dicevo prima, da architettura, ed è una ricchezza infinita secondo me, perché mi consente sempre di sapere in quale direzione voglio andare, mi consente di dopo aver colto magari le esigenze dei miei ragazzi, capire come potrei arrivare a rispondere alle loro esigenze e creare delle esperienze che penso possano essere interessanti.
Tra l'altro tu, cosa, una curiosità loro ma anche mia, tu sei laureata con 110 lode. Ok.
Secchiona.
Dignità di stampa?
No, no, dignità di stampa no, perché...
Forse anche meglio, perché così puoi rendere dopo editabile un lavoro con le opportune modifiche.
Allora, 110 lode che non mi aspettavo assolutamente, perché a un certo punto c'è stata un po' di maretta tra il mio docente e il mio correlatore, che poi è diventato il mio datore di lavoro, perché ero effettivamente slittata moltissimo dalla parte del correlatore. Okay. Quindi il mio docente mi aveva già detto: se lo può scordare il suo 110, non arriverà mai. E invece la commissione fu colpita dal lavoro che presentai, si rese conto che c'erano degli ingredienti di novità, comprese che era una tesi sperimentale. Non è così facile neanche oggi condurre una tesi sperimentale, perché vuol dire arrivare attraverso l'analisi di tanti casi, nel mio caso misure, schede, analisi storica, analisi scientifica, a dei risultati di novità, e questo fu estremamente apprezzato. Quindi in realtà fu la commissione a decidere quel 110 lode e non spinta da nessuno.
Allora, i ragazzi ti fanno questa domanda: lei ama più l'arte o l'architettura? Aia, questa è difficile. Questa se la sono studiata bene.
Sì, questa se la sono studiata bene. E
io avrei una anch'io se ero fatto questa domanda, io però sarei più, non lo so, vai, sono curioso.
Io rispondo in questo modo, allora, l'arte è la mia professione e in realtà anche una profonda passione sta dentro, ma l'architettura è la forma d'arte che è il mio linguaggio. Cioè, io so perfettamente che quando devo spiegare qualcosa a cui tengo moltissimo ai ragazzi, la forma d'arte che andrò a scegliere è l'architettura. È come se fosse il mio linguaggio, il mio primo linguaggio, con cui riesco a raccontare le mie idee, riesco a descrivere ai ragazzi il mondo. Cioè, la storia dell'arte in realtà racconta, ed è costantemente collegata alla storia, e racconta il mondo letteralmente, si è modificato.
Più Le Corbusier o più Bright?
Allora, da una parte amo Wright, ma devi sapere che io ho deciso fermamente che mi sarei laureato in architettura, avrei provato a fare comunque progettazione, perché proprio il primo anno alla Promotrice delle Belle Arti, che era una piccola zona espositiva dietro il Castello del Valentino, venne allestita una mostra su Le Corbusier bellissima, che io credo che andai a vedere almeno 3-4 volte, e mi colpì così tanto Le Corbusier e il suo modo di pensare e il suo modo di vedere il mondo, che ne feci, insomma, la mia ragione, certo, per continuare a studiare.
Domanda al volo, anche perché il tempo passa, ci sono ancora alcune interessanti. E ti chiedono i ragazzi: cosa le è piaciuto di più nel collaborare tra i vari progetti che hai seguito, al di là della didattica, al di là del, anche se poi è collegato in realtà, e del percorso professionale d'architetto? Cosa le è piaciuto di più nel collaborare al progetto Comunicare il Patrimonio, in collaborazione col settore educativo della Reggia Venezia Reale, Istituto San Paolo di Torino? Punto di domanda.
È stata una bellissima esperienza. Allora insegnavo all'Istituto Comprensivo Venaria 1, e le scuole di Venaria da sempre sono state partner privilegiati nei confronti della Reggia di Venaria.
La Reggia di Venaria però negli anni 80 rischiava di essere rasa al suolo, cioè era conciata malissimo.
No, eravamo già nel 2000, insegnavo già da un po'.
Ok, no, nel senso, però se penso alla Reggia di Venaria, che adesso è uno dei siti più visitati in Italia, c'è stato un periodo, voi la conoscete la Reggia, in cui chi abitava Venaria, chi abitava Borgaro, la vedeva praticamente mezza devastata.
Posso raccontarti un aneddoto?
Vai.
E l'aneddoto è questo: la nostra pazzissima e meravigliosa insegnante di restauro, di teoria del restauro, ci portò in gita al cantiere della Venaria quando era assolutamente devastato. Io ricordo molto bene com'era la Galleria Grande, che adesso è il simbolo della Reggia della Venaria Reale. Non esisteva il pavimento, camminavamo sulle macerie letteralmente, con rischio anche di spezzarci una gamba, quindi lei è stata di un coraggioso incredibile. Non esistevano serramenti e non c'era nessuno di quegli stucchi che adesso invece abbelliscono meglio. meglio.
È stata una bella riqualificazione.
Assolutamente, è stato un progetto pazzesco e io ho avuto la fortuna di comprenderne il valore proprio anche grazie a questa illuminata docente che ci ha portato per essere anche testimoni di quello che è stato questo grandiosissimo progetto di restauro principalmente integrativo.
Certo, no, poi tra l'altro quando uno dice che con la cultura non si fa business, questo è invece l'esempio di una riqualificazione bellissima che ha creato anche un bel business anche per la città di Venaria e non solo per il Piemonte.
Io vorrei, perdonami Luigi, vorrei anche ricordare che attualmente alla Reggia di Venaria, e questo chiaramente è un'indicazione per loro, c'è una delle più prestigiose facoltà di restauro d'Italia, quindi...
Ah, questo non lo sapevo.
Sì. Ed è uno dei pochi centri, insomma, in Europa così quotati, e ce l'abbiamo noi a Torino.
Come mai hai questa passione per il fumetto? Che poi trasmetti a loro, perché poi fai dei laboratori e poi i risultati si vedono. Al di là del fatto che ogni tanto qualcuno arriva in classe disegnando benissimo fumetto, poi io ad esempio non ho una grandissima passione per il fumetto, però ho qualche opera che mi hanno regalato degli amici di Corrado Ro, insomma, di qualcuno un po' che del fumetto ci ha fatto una carriera. Dog, tanto per dirne uno.
Il fumetto fa parte della mia vita da sempre, i topolini sostanzialmente erano economici, io adoravo comunque, ho sempre adorato i topolini fino a conoscere le caratteristiche dei vari disegnatori, cioè gli stili sostanzialmente, certo. Sono in grado di riconoscerli e quando avevo la loro età i modelli che io utilizzavo erano quelli di topolino e con semplici penne, una penna rossa, una penna blu e una penna nera, io provavo a riprodurre queste immagini e così in qualche modo soddisfavo la mia voglia di arte.
Ma tu eri anche una lettrice, quindi
sì, assolutamente
appassionata di fumetti. Sei una collezionista di fumetti?
Sì, perché nella
Topolino.
Sì, in casa mia, nella sala, in realtà c'è una libreria abbastanza grossa con centinaia di topolini che è la nostra, diciamo, nota particolare familiare a casa nostra.
Ma sei
nostra.
Il numero uno, non dirlo. Non
no,
lo vogliamo
questo,
sapere.
No.
No, anche un paio di amici. Anzi, questo mio amico musicista importante che mi regalò appunto un po' di tavole di Corrado Ro e altre, che poi tra l'altro ho avuto anche modo di conoscere. E la cosa pazzesca, poi tu appunto sei appassionato di fumetto, che non vedi mai un errore. Sembrano stampati. Cambiano solo i dialoghi.
Fantastico.
Quindi ho delle tavole con appunto questi dialoghi semplicemente modificati perché magari la storia è cambiata è un mondo affascinante.
Il fumetto è un linguaggio pazzesco per insegnare perché è assolutamente completo per quel che riguarda la mia materia. È in grado di insegnare assolutamente tutte le parti della materia che vuoi provare a spiegare e far sperimentare.
Ma una cosa, questa è una mia curiosità invece, manga ti piacciono? Siccome a loro piacciono molto.
Allora, sui manga non sono così ferrata, in realtà sono loro che mi stanno aiutando a scoprire, conoscere. Sì, assolutamente. Io imparo moltissimo in questi corsi sul fumetto.
Ah sì, anche perché sono poi, ma anche quello si evolve, anche perché poi è cambiato come dire, un po' anche il supporto, nel senso che se prima era ovviamente un cartaceo, adesso comunque sì, il cartaceo resiste, ma ci sono anche altre mille modalità.
Assolutamente.
Lei si sente, poi purtroppo il tempo sta finendo, lei si sente più insegnante o più architetto? Questa è un'altra bella domandina per finire,
sì.
Per andare verso la fine della puntata.
Io mi sento un architetto insegnante.
Ah no, questa devi spiegarla.
Sì, perché la mia mente e il mio modo di pensare è assolutamente quello di un architetto, però applicato all'insegnamento. Quindi credo di avere un ingrediente importante come insegnante, cioè ho degli elementi che ho fuso in me e che arricchiscono la mia esperienza di insegnante. Tra l'altro vorrei dire questo, magari non dico come ultima osservazione, però sicuramente un'osservazione importante. Tutto quello che imparerete nella vostra vita, anche in momenti che poi passeranno e percorsi diversi, In realtà vi resterà come eredità. Io so fare delle buone relazioni perché mi ha insegnato a farle l'ingegner Pisani e so ragionare con una mente scientifica e analitica perché lui mi ha instillato questa capacità, me l'ha fatta assaggiare e me l'ha fatta digerire. Quindi tutto è importante nella vita e tutto farà parte del bagaglio che vi porterete dietro in qualunque lavoro andrete a fare.
Guarda, ci mancano veramente 30 secondi. Se tornassi indietro, farebbe queste scelte?
Rifarei queste scelte.
Tutte?
E ringrazio...
O col senno di poi...
Sì, e ringrazio anche di aver avuto l'opportunità di fare l'insegnante come ultima possibilità.
Grazie per aver partecipato, grazie mille perché è stato veramente molto interessante. Grazie ai ragazzi che come sempre collaborano al progetto e ai colleghi che si prestano a questa attività. Ciao, grazie a tutti.
Grazie a voi.
Job Meets School, professionisti si raccontano.